Funky groove, jazz, soul, funk, disco.
Buonasera, buonasera
stereo.
Sì, sì.
Per sopperire la mancanza di Bago.
La mancanza del Bago che purtroppo ultimamente
mancherà.
Sì, anche la prossima settimana già ci ha annunciato. Purtroppo deve rimanere a Roma per lavoro. No?
Sì, sì,
puntata così 149.
Così dice lui.
Junkie Group 149, dalle 10:30 a mezzanotte, radiofonica, il mercoledì.
Tardi. La diretta
un quarto d'ora accademico.
Ci seguite veramente in pochi, possiamo dirlo.
Sì. Podcast
sempre di più.
Sì,
ne siamo
sì.
contenti. Seguite sì. anche la nostra pagina Facebook. Junkie
sì,
Groove,
Junkie Groove sì.
è scritto J-A-N-K-Y,
non Groove.
Con la U ma con la A, perché Junkie Groove è l'acronimo
Jazz and Groove,
Jazz and Funky. Funky.
Sì, vabbè, che poi Jazz and Funky, diciamo,
e andiamo sempre un pochino
sì,
oltre soprattutto
sì,
ultimamente, tanto
sì,
è vero che proprio anche questa sera iniziamo subito con un qualcosa che
sì, con un qualcosa di particolare, perché domani sera saremo come Junkie Groove al T-Train,
esatto,
che organizzerà un concerto di un gruppo, i Vanishing Twins, no?
Vanishing Twins suoneranno allo Zenith, al Cinema Zenith, nella sala del Cinema Zenith, che è una sala veramente storica, diciamo, per quel che riguarda il cinema perugino, e ultimamente ha iniziato anche a fare dei concerti come questo qui, appunto, che andremo ad ascoltare domani. Siamo veramente molto molto contenti,
sì,
perché
sì.
il primo album già l'abbiamo suonato varie volte nella nostra trasmissione, che era uscito per la Soundway,
prodotto da Malcolm Catto,
ecco perché era andato a finire sotto il nostro radar, sinceramente. La batterista di origini italiane, hanno è un gruppo multietnico.
Sì, bassista giapponese,
qualcuno è sicuramente inglese, perché comunque sia si sono conosciuti e sviluppati, hanno
sì,
sviluppato la loro musica a Londra. E il secondo album che è uscito da poco
è una meraviglia,
sicuramente hanno messo più a fuoco
sì.
Quello che è la loro un po', diciamo, storia musicale, che
sì,
è un
diciamo
po' psichedelico,
che, ecco,
no?
però abbraccia, diciamo, tanti generi, no, all'interno.
Sicuramente Library.
Sì, Library,
moltissimo.
Rock,
il primo rock
elettronica.
Psichedelico elettronico e il primo trip hop che veniva
sì.
un po' da Bristol e
sì,
da
Portishead,
comunque,
no?
Portishead e tutta quella scena anche un pochino più underground. Portishead era un po' la punta dell'iceberg, se sentite c'erano anche alcune sonorità meno pop dei primissimi Morcheeba, io ci sento
anche,
molto.
Sì,
vero, vero, dopo vero. È logico, Morcheeba sono diventati giganteschi con Rome Wasn't Built the Day, loro non ce l'hanno questo tipo
no,
di hit,
non
sono
ce
completamente
l'hanno, sì,
molto
sì.
più psichedelici, però insomma.
Però girano
per capire,
no, col mi sembra quello che fa i fiati, flautista, fa anche il visual. Quindi
sì, esatto,
sono
c'è
abbastanza...
un visual artist, è sì. un concetto.
Sì.
Di, che, no, che va al di là della musica.
E se vediamo le copertine degli album sono bellissime. Comunque, Vanishing Twin
domani allo Zenith alle 21:30, prima ci siamo
noi
e subito
anche
dopo,
dopo Alti Train con Magicians Success.
Imagine that. bodies collide and the energy keeps. We'll be right back.
E quindi appunto un terzetto tutto dedicato a Vanishing Twins.
Twins, sì, abbiamo fatto due pezzi dell'ultimo album da adesso e quello in mezzo, diciamo, che era del loro esordio,
esatto,
del 2015.
Un nome un po' macabro, se vogliamo, i Vanishing Twins. Sapete che cos'è un Vanishing Twin?
È un gemello.
Vanishing Twin è il modo di dire inglese, diciamo, appunto, riguarda un gemello che all'inizio della gestazione si vede, ma poi
viene
scompare. E quindi c'è questo gemello che in realtà è stato formato, ma che poi non nascerà. Oh, e Vanishing Twin è quello lì.
È quello lì.
Perché poi scomparirà all'interno del grembo della mamma.
E quindi questa, dicevamo,
che
no,
Stereo Lab. Poi in realtà la musica non era. Sì, Stereo Lab.
Sì, riprende anche molto. Sì, 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 sì.
Sicuramente. E tra l'altro, appunto, dei componenti principali, non mi ricordo ora il nome, faceva parte anche The Broadcast.
Ah, ok.
E
okay.
Anche Broadcast, se vogliamo, era un gruppo che negli anni primi 2000. Potevano essere appunto assimilati a Stereo Lab, tutto concetto di pop all'apparenza sembrava leggero, ma che poi in realtà aveva tutta una stratificazione audio sonora molto particolare, diciamo anche delle proprio tematiche abbastanza importanti, no? Non
sì,
a caso
sì, sì,
abbiamo detto già dal nome Vanishing Twin. Domani sera allo Zenith qui a Perugia, non mancate.
Alle 9 mi sembra, 9:30.
9:30, sì, sì,
sì.
Quindi un aperitivo e poi tutti al concerto.
Continuiamo con un gruppo un po' simile, ma un po' più sul rock, vogliamo
ma
dire.
Non tanto sul rock,
desertico.
Ma desertico, etnico, perché sì, incorporano anche alcune sonorità tipicamente indiane, per esempio. Non pelle rossa, indiane dell'Asia. E sono i Kruangbin, abbiamo già suonati altre volte.
Sì, questo anche esatto. Questo è un album uscito da un paio di mesi, forse.
Il primo album loro è uscito circa un anno fa.
E questo primo l'hanno fatto adesso.
Questo qui è la riedizione del loro secondo album, fatto in stile dub. Hanno dubbato completamente tutte le che era una pratica che, diciamo, è da un po' che esiste. Basta pensare a Massive Attack, come
sì, quello che facevano, sì,
per
sì,
esempio,
sì, sì,
anche Clash hanno fatto tantissime versioni
dub dei loro pezzi.
E quindi loro è un gruppo principalmente strumentale, Kruangbin, formato da una bassista donna, batterista e un chitarrista.
Sì.
Ogni tanto intervengono delle voci che sono sempre loro poi a cantare, però riescono a costruire delle melodie e delle tessiture armoniche ritmiche veramente particolari,
bellissime, sì,
anche se hanno un primo ascolto appunto molto accattivanti e semplici.
Andiamo alla sala.
Yes, 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 yes. Par des miroirs géants, je survole ton siphon. pied qui mènent aux clairières inspirées. Un œil noir dans les cheveux, j'enjambe souriant des ravins de solitude. Foulant d'un pied léger les évidences compassées, ennemi de m'obstiner.
Insomma, questa è una puntata un po' particolare.
Un po' elettronica, un po'... Vanishing Twins,
no,
voleva...
No, mi piace, sta piacendo moltissimo. Naturalmente, se... questo è Antoine Cogut. Era lui.
Era lui, l'ultimo è Antoine Cogut. Sì?
Certo.
Fantastico, è fantastico. Ho scoperto da poco questo album, è strepitoso.
È francese, naturalmente. E faceva parte di un duo, di cui ora... mi sono completamente scordato il nome.
Di chi era il duo?
E Syracuse.
Syracuse.
Che li facevano un tangram in tempi non sospetti.
Bellissimo, grande.
Insieme alla vocalist.
Non volendo, vedi.
Nonché ex compagna, che poi insomma, si separarono. E quindi il progetto Syracuse andò a morire e adesso lui appunto
ha fatto questo EP album, non so che roba, ma è strepitoso. L'ho scoperto dell'anno scorso, del 2018, un anno fa più o meno. Ma bellissimo.
Live the Syracuse? No, c'eri venuto?
Forse sì. Però
facevano un elettro.
Però lui qui è, sì, è nell'elettro,
no,
sì,
un'altra faccenda.
Sì, è un pochino più
sicuramente più sognante, più vicino a cose appunto psichedeliche.
Sì, pop, però sempre vicino,
psichedelico,
sì.
Dei, no, molto a tratti Library e molto, sì, molto godibile, con questo fischiettino un po' la Sébastien Tellier, della tradizione francese.
Sì, sì.
E ad alcune cose appunto strumentali del grandissimo Serge Gainsbourg, non a caso.
Assolutamente. Ancora prima avevamo
visto che era lui.
Avevamo Kutiman, che è musicista, produttore israeliano, fantastico. Questo è il primo album, Bongo Fields, tratto dal primo album del 2007.
Bellissimo brano, anche qui appunto con sonorità funk psichedelica.
Sì, funk psichedelica, un pochino più desertica rock, Black Top Project di Tommy Guerrero e altri skaters americani.
Prestati alla musica. Grandissimo
americana.
Tommy Guerrero, ogni tanto spunta nel nostro programma.
Sì, e all'inizio c'erano i Krangbin.
I Krangbin, di cui abbiamo parlato moltissimo. Ora invece torniamo in
Progetto
Italia.
Nuovo.
Progetto nuovo che per con gente
vecchia che comunque sia
che di vecchie conoscenze,
di vecchie conoscenze, torniamo sempre un pochino più elettronica, però un po' più vicina
al nostro genere, un po' tra l'italo disco,
sì,
e appunto sempre lo stile un po' un pochino Library, che era tipico della fine degli anni 70 e primi anni 80 in Italia, portata avanti sicuramente da grandissimi DJ,
sì,
come Daniele Baldelli, Mozart,
bravo,
Beppe Loda,
sì,
sicuramente. Parliamo, loro sono grandissimi conoscitori di quel periodo.
Di quel periodo, infatti.
E infatti hanno fatto questo progetto ispirato moltissimo a quello stile là, che si chiama Afrodesia, non a caso. Parliamo di Dario Di Padice e Raffaele Uda Manny Arcella, e quindi parliamo dei Mystic Jungle Tribe,
Mystic Jungle
per
Tribe,
esempio, ma parliamo anche di tutte le etichette, le Sound Collective e tutta un'altra serie di progetti collegati,
anche
fino ad arrivare,
se,
no?
Anche cioè, se questo è uscito per la Best Record.
Questo è uscito per la Best Record, su un'etichetta, sono, appunto, Italo Disco,
che sta
ristampando
tante cose vecchie, ma che da tantissimo tempo non faceva cose nuove.
Assolutamente, questa è la prima produzione nuova dopo circa 20, più di 20 anni,
sì.
Ma no, ma sicuramente
più,
di molti,
me,
molti,
sì,
molti
di più.
30 forse anni, e effettivamente però ha un senso, perché ora andrete ad ascoltare,
Afrodesia,
vi riporterà sicuramente,
sì, sì,
lì.
Deep Down in Zanzibar. Thank you.
Sun Palace.
Sun Palace, sì.
La seconda volta quest'anno che li mettiamo.
Sì.
Sì, li stiamo riscoprendo alla grandissima. Io sinceramente, cioè, conoscevo un brano, Rude Movement, perché era un classico dell'Off di David Mancuso e quindi l'aveva, diciamo, per quel motivo era stato inserito in varie playlist sue. Però poi da lì, boh, non so, una cosa in altra, non è che ero andato alla scoperta di capire chi erano questi Sun Palace.
Era un duo, Kate O'Connell e Mike Collins, un chitarrista e un...
Si sente che c'è un chitarrista come leader. E
uno smanipolatore.
Smanipolatori drum machine di programmini. Parliamo del primo degli anni 80 e ogni tanto chiamavano dei vocalist, come in questo caso appunto, ad impreziosire le loro tracce. Qui parliamo del vocalist dei Beggars and Co.
Sì, che si chiama Breeze McCreed.
Breeze McCreed, esatto, in questo brano qui. È uscita una raccolta bellissima della BBE
5-6 anni fa più o meno.
No, meno. Però è rimasta comunque sia in stock. Se la trovate, prendetela perché è veramente intrigante.
Vale la pena, sì.
Ci sono tutte le varie versioni di Rude Movement, in tutte le varianti che fecero uscire all'epoca, più altri brani veramente accattivanti, con questa chitarrina sempre tra il funk e il sognante, insomma, grandissimo. Sun Palace,
e
inglesi.
Sì, questo è un EP uscito per la Chuanaga,
da cui abbiamo ascoltato, sì. Non è la compilazione BBE, no. Ma poi è uscita un'altra compilation
l'anno scorso,
una sorta di raccolta
di questi pezzi cantati, dove c'è il cantante di Beggars and Co, Lights of the World, che sono due gruppi funk degli anni 80,
esatto,
inglesi.
Quindi parliamo di questa faccenda che magari per tantissimi anni è stata un po', no? È stata un po' messa in disparte,
e poi
invece in realtà
grandissimi.
Dancing the Night Away era il brano che avete ascoltato.
Continuiamo un po' sull'elettronico,
quello di prima,
funk.
Quello di prima,
tanto faccio alle playlist, tanto
perché ce lo siamo scordato.
Sì. No, prima era Super Breakers.
Ma peperoni, peperonata.
No. Ti ricordi? No, perché no, perché io
non mi
ricordo.
Prima Super Breaker abbiamo ascoltato un pezzo
tratto dalla compilation
funk,
fantastica,
sì, Space Funk, della
uscita da poco della Soul
Jazz
Records.
Sì, bravo.
Era già edito come 45 giri per la PPU Records.
Sì, bravo.
Ristampato, perché parliamo di un
pezzo
degli anni
80, anni
80, sì. Super Breaker. E quindi siamo sempre gli anni 80.
E ancora prima Afrodesia.
Quindi ti sei ricordato italiano, cosa hai mangiato a pranzo oggi?
No.
Va bene, andiamo con
BGM Membership Card, poi ne parleremo. We'll be right back.
cavle cavle on a diminué qui bou a pip
Parallelismo, Miyarukoshi.
Miyarukoshi, naturalmente il terzetto Japan non poteva mancare.
Assolutamente no, era da un po' che non mettevo.
Ma da un po' cosa?
Da un po', da tanto.
Era
da,
troppo,
da, da troppo tempo.
Sì, ma va benissimo così, perché qui andiamo veramente su territori loro. Poi,
sì.
Io qualche volta dico che c'è un periodo in cui hanno suonato tantissimo jazz in maniera egregia, assolutissimamente. Ma naturalmente si sente molto, poi l'ho detto, questa è una diatriba che va avanti da parecchio, insomma, in molti casi sente proprio il discorso del troppo preciso.
Beh, sì,
che
sono...
fa, va a compensare molto probabilmente la mancanza di
ma loro sono macchine
estro, okay?
Ma sono macchine,
va bene, cioè
sono
rispetto macchine. A per esempio tutta una serie di spiritual jazz o jazz afro jazz,
sì,
americano, afroamericano degli anni 70 e 80, che
Black Jazz Record, Tribe Record,
la strata stessa,
Strata East, quanti ne vuoi, insomma,
io ho detto
concordo
sempre,
con te.
Per quel che riguarda il city pop e tutto l'electro pop degli anni 80, e qui appunto
chapeau.
Siamo in questa storia qui,
chapeau,
caspita.
Beh. Yellow Magic Orchestra
le hanno creati loro, che suonano,
ma non solo, qui si tratta di una melodia veramente pazzesca, oltre al discorso dell'arrangiamento che è incredibile con tutti, ma la melodia proprio del brano, che è così sognante e particolare, che ti porta un po' via, insomma, per noi nostalgici un pochino di quel periodo,
lei
tanto,
è...
perché poi io non, per carità, però insomma questa è musica,
questa
veramente
vocina, però posso assicurare che
come si chiama?
Miyarukoshi.
E chi c'era?
Okoshi Miyaru, c'era Ruomi Osono dietro,
eccoci,
produzione
qua.
Yellow Magic Orchestra,
esattamente,
tanta roba.
Grandissimo, l'avevamo già suonato, mi ha fatto veramente piacere
riascoltarlo
con voi.
Ancora prima c'era un pezzo degli anni 90 di Yosui Inoue, Pipopà, che si intitola Pipopà,
esatto,
Pipopà. E ancora prima un New Wave.
Ma sì, alla fine, perché siamo sempre in Giappone, però
sempre
lo stile era
Giappone,
veramente
new wave,
no
wave, sì,
industrial,
sì,
leggermente industrial, sì, però un po' di quella un pochino più funkeggiante che si ballava anche in disco.
Sì,
nelle disco underground di quel periodo, insomma, no? Come noi qui potevamo avere magari il Suburbia, e in altri, ma nell'80 forse non c'era neanche il Suburbia ancora.
Comunque ristampato questo album introvabile, prezzi esorbitanti, sopra tranquillamente i 300 euro l'LP originale, ristampato dalla Studio Mool, che ultimamente sta
saccheggiando il Giappone,
sì, Giappone
musicalmente
particolare
parlando.
Però un Giappone
particolare. Infatti io dicevamo, forse la prossima puntata lo ascolteremo, hanno ristampato anche un singolo introvabilissimo, era uscito addirittura solamente in acetato, di Ryo Kawasaki con i Satellite, perché era un doppio 12 pollici uscito in acetato, quindi potete capire che, non so se sapete cosa sono gli acetati, ma praticamente all'epoca, prima ancora del promo e prima ancora del vinile, facevano uscire queste copie che le davano a pochissime persone per ascoltarle, perché altrimenti non avrebbero potuto ascoltare il, che si autodistruggevano tra virgolette dopo un tot di ascolti, cioè
di ascolti,
l'acetato,
certo.
Dopo un, che ne so, un 80 volte che l'ascoltavate iniziava a suonare male, ecco, era un po' quello il discorso dell'acetato, perché serviva solo ed esclusivamente
era una cosa molto buona, perché adesso no. Promo girano in vinile.
Adesso il promo naturalmente gira in file.
Sì, sì, adesso
e
gira in file.
Dopo sì, c'è ancora chi, qualcuno fa
che
uscire
fa il CD.
Fa uscire il test pressing, ma più che altro non per la promozione. Ma il test pressing serve per capire come realmente uscirà la musica,
la
poi
musica
in vinile.
Sì, certo.
E quindi fanno uscire una, magari 10 copie di test pressing per ascoltarle, per capire se il mastering è stato fatto a dovere, eccetera, eccetera. E poi da lì si stampa il disco vero e proprio, no? Nelle copie che servono per la vendita. Mentre l'acetato era una cosa ancora prima, che si dava proprio alla casa discografica, oppure al produttore di turno, a chi poi doveva decidere se stamparne, come, quando, promuoverle, eccetera, certo, eccetera, certo. Eccetera. E i DJ dell'epoca, se riuscivano ad appropriarsi dell'acetato, erano i più grandi del mondo, soprattutto se era un qualcosa che poi, no, ci avrebbe avuto successo, perché veramente l'avrebbero avuto e potuto suonare moltissimo tempo prima, e erano tra i pochissimi ad averlo. E va bene, abbiamo fatto
adesso...
anche questa storia qui partendo da Ryo Kawasaki.
E adesso andiamo in Svizzera. In Svizzera,
anche se si
abbiamo... Bells of Kyoto,
che quindi Kyoto è sempre...
Abbiamo messo già un pezzo, un paio,
sì,
3-4 puntate fa. Adesso sentiamo sempre l'album Bells of Kyoto, Vistas.
Thank you.
Il guardiano del faro.
Non ci avreste mai pensato, né creduto.
No.
Che a Junkie Groove... No, vabbè, perché soprattutto le persone della generazione diciamo dei nostri genitori,
sì,
no? Avevano tutti quanti in casa un disco del guardiano del faro e di Fausto Papetti.
E Fausto Papetti, mm-hmm. Sì, sì.
Perché
sì,
era un po' quello lo stile, diciamo, no? La musica d'ambiente, se vogliamo, la bella musica del solista
da
di
situazione.
Turno. Da situazione, esattamente. In realtà, naturalmente, erano tutti grandissimi musicisti,
sì,
in ogni caso, e avevano poi, magari, certo, raggiunto il successo con le cose più melodiche, commerciali e più, se vogliamo, anche un po' insipide, no? Che però poi hanno raggiunto il grandissimo successo anche in classifica, insomma, no? Tutta una serie di cose, e che poi era un po' quella musica tappezzeria, insomma, sì, se vogliamo.
Sì, sì, sì.
E che però avevano anche tantissimi altri dischi e progetti paralleli in cui facevano vedere le loro doti reali, che non raggiungevano comunque sia lo stesso successo degli altri progetti.
Degli altri progetti, sì.
E Fausto Papetti naturalmente ha fatto tutta una serie di cover incredibili, no? Di tutti i successi del momento, un po' alla Kleiderman o a James Last, ce n'erano, sì, tantissimi, appunto Santo In Johnny, perché poi qui alla chitarra,
sì,
c'era Johnny Farina,
Johnny Farina di Santo In
Johnny. Santo In Johnny, ce n'erano moltissimi di questi duo o solisti che comunque sia in quegli anni lì facevano questo tipo di musica. Il guardiano del faro era veramente dotato e talentuoso.
Sì.
Federico Monte Arduini aveva fatto vari dischi, tra cui questo che si intitola Oasis.
Oasis, sì. Ristampato da una Time Capsule,
esatto,
etichetta inglese
anglo-giapponese,
sì, gestita da un
il direttore artistico è Suzuki-san, giapponese, abita in Inghilterra, credo, ma poi non so se fa avanti e dietro, non saprei, comunque sia molto spesso in Inghilterra, ha fatto questa etichetta che ristampa sia cose appunto introvabili giapponesi degli anni 80 e 70 e sia anche altre cose
particolari.
Di questo stile un po', adesso usiamo questo termine ancora, lo vogliamo usare? Balearic,
sì,
usiamolo,
sì, sì.
Come appunto questo Guardiano del Faro. Italianissimo. Disco,
sì,
divino.
Disco divino.
Il titolo del brano.
Siamo arrivati alla fine e come ogni volta qualcosa di particolare.
E non mi piace per niente.
Una cosa di particolare, un pezzo rifatto di Marvin Gaye, Let's Get It On, però in versione da Lizzy Mercedes Clou.
Che, no? Potete capire.
Sì.
Innamoratissimo io di questa cantante.
Fantastica. Hanno ristampato da poco Light in the Attic, mi sembra.
Sì, Light in the Attic ha ristampato un po' gli album fondamentali suoi. Forse gli unici che aveva fatto.
3-4 anni fa, 2-3 anni fa.
Incredibile, bellissimo oltretutto.
E
Lizzy Mercedes Clou, Let's Get It On di Marvin Gaye. Concludiamo con questo brano.
Buonanotte, alla prossima mercoledì.
Ciao a tutti.
Ciao.
Thank you.